Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi, il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Benvenuto, bentornata in questo spazio di consapevolezza. Oggi è un po' come se si aprisse per me un nuovo capitolo di questo progetto. Ritorno infatti dopo quasi 3 mesi e mezzo dalla nascita della mia seconda figlia, Sveva, e un po' è come se questo fosse l'inizio di un nuovo capitolo. Infatti se osservo questo progetto e la sua evoluzione mi rendo conto che è come se fosse diviso in 3 parti. È nato nel 2020, quando ero in attesa di Rebecca. Dopo la sua nascita ho preso una pausa e il podcast ha anche cambiato nome, perché io in quei mesi di pausa sono riuscita a capire ancora meglio quale messaggio volevo portare e cosa volevo che diventasse questo spazio di condivisione. Infatti anche il nome è cambiato, e poi è arrivata appunto un'ulteriore pausa per la maternità della mia seconda bimba, e ora torno qui dopo qualche mese di assenza con una nuova energia e il desiderio di diffondere sempre questa possibilità di evolvere e di andare alla ricerca delle risposte che risiedono dentro di noi, ma che spesso non sappiamo né che ci sono né dove cercarle. E ogni giorno ricevo tantissimi messaggi di nuove persone che incontrano un po' per caso, anche se sappiamo tutti che il caso non esiste, un episodio di questo podcast e condividono con me la bellezza di sentirsi accolti, ascoltati, capiti, e soprattutto la scoperta di non essere soli, perché tutti viviamo più o meno le stesse situazioni. C'è chi magari ci sta lavorando da più tempo, chi invece si affaccia alla risposta di eventuali domande dal nulla e magari ha iniziato ieri il suo cammino. Però penso che questo sia la cosa più bella, ovvero che vorrei sempre che questo podcast restasse uno spazio di interconnessione tra anime in cammino che magari non si conoscono neanche, ma che di sicuro sono alla ricerca di uno stile di vita sostenibile, ma anche fatto di benessere psicofisico. Quindi grazie se sei qui, se sei tornata, per avermi aspettato in questi 3 mesi in cui ho vissuto in Sardegna, in cui ho provato ad ascoltare me stessi, i miei bisogni, ma anche in cui mi sono presa il tempo di conoscere la mia nuova famiglia così come ora, e ho avuto modo di ricaricare le mie energie personali per tornare con una nuova energia rinnovata qui da te. Ma ora iniziamo. Dopo questo preambolo e i miei ringraziamenti, ci tengo a entrare nel vivo di questo episodio. Mi sono chiesta spesso come sarei tornata qui, come sarei potuta tornare con un episodio che fosse utile, e la verità è che nonostante io abbia, come ti dico sempre, un foglio ricco di temi che vorrei trattare o che mi avete chiesto voi, ho deciso di seguire un po' l'istinto, il mio tempo interiore e anche il tempo esteriore che si sta compiendo ora. Settembre è iniziato con la sua promessa di nuovi desideri e bisogni personali, e in me ha smosso tanto, dal bisogno di alleggerire la casa in senso fisico il più possibile da ciò che non è necessario di valore, ma al tempo stesso ho sentito tutto il bisogno di radicamento e di centratura che questo mese porta con sé, a pochi giorni dall'ingresso dall'autunno, che è la stagione in cui possiamo lasciare andare. E così, confrontandomi e condividendo pensieri ed emozioni con molti di voi nei direct di Instagram, ho riscontrato un filo conduttore, ovvero il desiderio di trovare un ritmo sostenibile nella propria vita. E quindi eccomi qui, lascio anche oggi fluire i miei pensieri e spero che possano aiutarti ad alleggerire quella spinta esterna che sembra chiederti sempre di andare più veloce, sempre di ottenere maggiori risultati e di avere una performance valutabile dall'esterno come ottima. Ti sei mai chiesto, mai chiesta, a che ritmo vivi? Ti sei mai domandato se il ritmo a cui fluisce la tua vita sia sostenibile? Se sia sostenibile nel tempo, non per forza oggi, qui e ora. Si parla spesso di sostenibilità nel campo alimentare, delle scelte etiche che possiamo fare, e credo che sia necessario sempre di più porre la propria attenzione su questi temi. Certo, non è un segreto che le nostre scelte, sostenibili o meno, abbiano un grandissimo impatto sul futuro della madre terra, eppure credo che sia doveroso, di pari passo, mentre ci poniamo quelle domande, dobbiamo anche domandarci quale sia l'impatto delle nostre scelte o delle nostre non scelte consapevoli sulla qualità della nostra vita. Cosa si intende per sostenibile? Sostenibile è qualcosa che si può sostenere nel tempo. Eppure spesso, quando ci rapportiamo noi stessi nel riempire l'agenda, nel ritagliarci tempo per noi o nel non riuscire a farlo, tendiamo sempre a considerare il nostro sistema mente-corpo come dotato di energie illimitate, quasi come se fosse un vanto. Lo dico spesso, è capitato anche a me, capita in certi periodi ancora, ma credo che se sei qui già da un po' tu sappia e possa affermare a gran voce o silenziosamente dentro di te, per non farti sentire, che no, le nostre energie non sono illimitate, non lo sono le tue, ma non lo sono neanche le mie. O meglio, sono una fonte ricaricabile, certo, ma esauribile. Esauribile in che senso, potresti chiedermi? E credo che il paragone possa essere come una fonte di energia esauribile nel momento in cui costantemente richiediamo al nostro sistema mente-corpo più di quanto possa o sostenere nel tempo o semplicemente fornirci per una mancanza poi di bacino di risorse che è stata ricaricato in modo appropriato, adeguato per un tempo sufficiente. Ma torniamo alla prima domanda che ti ho posto: ti sei mai chiesto a che ritmo vivi? Forse sì o forse no, ma se ora ti chiedessi il ritmo a cui stai vivendo è sostenibile per il tuo benessere psicofisico, ovvero mentre fluisci a questo ritmo o corri al tuo ritmo, riesci ad avere uno spazio da dedicare alla cura di te stesso? E ti chiedo qual è la prima risposta così di getto che ti viene da darmi, senza pensarci, senza pensare se sia una risposta giudicabile o che tu stesso tenderesti a giudicare come corretta o errata. Io sono convinta che dopo un mese come quello di agosto, in cui quasi tutti abbiamo avuto tempo da spendere come giorni di relax, in vacanza o nella propria casa, o comunque di rallentare dal ritmo frenetico dell'anno lavorativo, di studio, di carico mentale familiare, sia molto chiara la netta differenza tra il ritmo lento e il ritmo veloce. Non fraintendermi, se sei qui da pochi minuti e ti è arrivato il messaggio che dovremmo tutti vivere in modo lento come in vacanza, lascia che io vada oltre, perché questo non è ciò che sento, ciò che credo e ciò che porto avanti nella mia vita. Ma ti chiedo se ti è mai capitato di arrivare in vacanza e sentirti strano, di avere quell'impulso a chiederti «e ora cosa faccio? Come le riempio le giornate?» Oppure pochi giorni dopo l'inizio delle tue vacanze ti sei svegliato con la febbre o con la schiena bloccata o con un bell'herpes sulle labbra. Ecco, quando stacchiamo la spina dopo un lungo momento di stress, di carico mentale, fisico, energetico, o più precisamente quando rallentiamo e spostiamo il focus dal lavoro, dagli impegni e lo portiamo verso di noi, verso ciò che ci fa stare bene, quando si apre un tempo vuoto, spesso il corpo si concede finalmente di manifestare la sua stanchezza che ha portato avanti per mesi. E la mente spesso non sa cosa fare di tutto questo tempo senza ordini, frenesie e velocità. Mark Schoen, che è un docente psicologo presso la facoltà della UCLA, ha definito questo effetto come l'effetto let down, ovvero dopo un periodo più o meno lungo di stress, quando gli alti livelli di adrenalina e di cortisolo si abbassano improvvisamente, anche il sistema immunitario cala la sua reattività, come se ok, è cessato il pericolo, io mi rilasso. Ed ecco che siamo soggetti a manifestazioni di varia natura, possiamo esserlo ovviamente non tutti, ma se abbiamo la fortuna di passare più di 3 o 4 giorni ad un ritmo lento come quello vacanziero, allora possiamo accorgerci di quanto possono essere piene, ricche e anche lunghe le nostre giornate, senza per forza avere degli impegni che riguardino il fare e il produrre. Possiamo riscoprire appunto un ritmo diverso a cui il nostro sistema mente-corpo potrebbe adattarsi con molto piacere, eppure eccoci qui che, tornati in città, e la stessa cosa è capitata anche a me, mi capita sempre, il ritmo della quotidianità, degli impegni, sembra richiamarci al rapporto. Torna sull'attenti, è come se ci dicesse questa cosa, no? Ma io credo che osservare e coltivare un ritmo più lento consapevole, seppur solo durante le vacanze, 2 volte all'anno, 3 volte all'anno, possa aiutarci oggi, tornati in città, a interrogarci, a porci questa domanda: ma io a che ritmo voglio vivere? Come posso rendere la mia vita sostenibile? Se alla domanda se è sostenibile il ritmo a cui vivi hai trovato una risposta negativa, non c'è niente di male, qua non c'è nessun giudizio. Al massimo da questa risposta negativa può aprirsi una nuova consapevolezza in te, e allora puoi chiederti: voglio continuare così? In questo momento posso fare qualcos'altro? C'è qualcosa che posso cambiare nel mio ritmo di vita che non mi fa sentire del tutto in pieno possesso del mio potere, presente, calmo e capace di gestire le emozioni? Magari sì, magari no. Se invece non hai saputo rispondere alla domanda perché non te l'eri mai posta e sembra una domanda molto astrusa e anche difficile, è normale. Certe domande richiedono un'esplorazione più profonda di noi, del nostro sé, ma anche un allenamento all'autosservazione che non si ottiene in un giorno, come ti dico sempre. Ma vorrei rispondere a una domanda che mi è stata fatta qualche giorno fa, dopo che sul mio canale Instagram a Beatrice_Mazza ho pubblicato le 5 affermazioni con cui vi invitavo a lavorare nel mese di settembre, e una di queste era sul ritmo sostenibile. La domanda ricevuta da una di voi diceva: come posso capire se il mio ritmo è sostenibile? Mi sembra di vivere molto veloce, ma sono ambiziosa e ho molti obiettivi che voglio raggiungere. E la risposta che ho dato penso possa essere di spunto anche a te, quindi ci tengo a condividerla qui. È la mia risposta che mi è uscita di getto, ma davvero penso che quello che rispondiamo a volte istintivamente sia più di insegnamento di un testo che posso scrivere ora. Ho risposto così: parto con il risponderti dalla seconda parte del tuo messaggio. Ci hanno insegnato che per raggiungere molto devi fare molto. E in parte è così, certo, ma spesso conta più come fai ciò che fai piuttosto che quanto fai. Avere obiettivi ed essere ambiziosi è qualcosa che mi risuona molto forte e che fa parte anche di me. Al tempo stesso credo che quando il ritmo a cui viviamo non è sostenibile, potremmo non avere energie sufficienti per accorgerci del bello lungo la strada che ci ha condotto a quegli obiettivi. E soprattutto se le cose dovessero andare storte, perché la vita spesso ci mette alla prova, avremmo poca lucidità di trovare un nuovo epilogo diverso, di trovare il bello anche nel faticoso, il bello anche laddove non c'è stato il pieno raggiungimento di un gol, ma non per forza quell'epilogo differente è meno felice. Il ritmo sostenibile non è per forza un ritmo lento o che non coincide con le nostre ambizioni, al contrario, secondo me, è un ritmo a cui, penso, perché questa è la mia personale esperienza, possiamo ottenere tutto ciò per cui lavoriamo, ma che è allineato al tempo stesso alla nostra vera natura. Un ritmo sostenibile lo riconosci quando almeno per metà dell'anno hai tempo di prenderti cura di te, di coltivare le relazioni, di ottenere sì obiettivi e successi lavorativi o di studio, ma anche per alimentare la tua creatività senza essere produttiva, per prenderti cura delle persone che ami e per coltivare uno spazio di ascolto. È un ritmo in cui se il disagio fisico si manifesta, il corpo risponde in un modo adeguato senza che tutto si trascini con recidive costanti. È un tempo e un ritmo a cui sogni la notte e riesci a dormire, a respirare e a muoverti, in cui hai tempo di prenderti cura del tuo corpo, ma non per forza con il fitness, ma semplicemente un tempo in cui ti occupi della tua salute psicofisica. In un ritmo sostenibile ci sono sicuramente dei momenti in cui devi davvero andare veloce, in cui può sembrarti di andare fuori giri, però a questi periodi devono seguire per forza periodi in cui poi tu ti ritrovi con te stessa, ti piaci e ti senti. Ma soprattutto un ritmo sostenibile credo che prescinda dal tuo stesso giudizio e dalle aspettative altrui. Sei al ritmo ideale quando sei qui e ora, presente, e non paragoni ciò che fai con ciò che fanno gli altri. Questa è la risposta che ho dato e poi la salutavo e la ringraziavo per lo spunto e per lo scambio. E credo che in questa risposta siano contenuti molti dei punti che volevo portarti oggi, quindi li ho riassunti un po' così. E quindi, dopo aver portato questo grande elefante nella stanza, credo sia importante rispondere al titolo dell'episodio, perché questo poi è quello che può essere utile a te, credo. Ovvero, come posso vivere ad un ritmo sostenibile per mente e corpo? Ancora una volta non esiste una risposta universale a questa domanda, non c'è un decalogo delle 10 azioni che per ogni persona che le fa raggiunge il ritmo sostenibile, no. Proprio perché anche solo 3 persone con lo stesso lavoro avranno poi impegni, passioni, anche predisposizioni personali diverse, quindi non ti darò qui un elenco di cose da fare perché non è ciò in cui credo, però credo che ci siano determinate scelte che possono aiutarci a trovare il nostro ritmo sostenibile. Per noi, solo per noi, non per gli altri, non deve piacere agli altri il nostro ritmo, ma deve farci stare bene, e di queste vorrei parlarti ora. Il primo punto è non indirizzare tutte le tue energie su un solo focus in un unico ambito o verso un solo obiettivo. Sembra banale e scontato, ma credo che nella realtà spesso risulti più complicato di quanto si pensi o si senta. Spesso a dettare ritmi poco sostenibili di vita è l'impiego delle nostre energie in una quasi unica e sola direzione, come per esempio il lavoro, oppure un obiettivo specifico familiare, un obiettivo personale. Questo non significa per forza che siamo persone prive di interessi o relazioni sociali, passioni o impegni extra lavoro, ma che ovunque siamo, in qualunque contesto ci troviamo, il nostro pensiero torna sempre lì, per esempio al lavoro, e quella grande fetta di vita sembra occupare tutto il resto e oscurare tutta la bellezza che c'è anche altrove. Quindi di fatto la nostra attenzione è focalizzata lì, e questo lì, questo qualcosa, ruba quasi tutta la nostra energia personale. Ruba, poi in realtà non è che la ruba, noi la mettiamo lì, ma se non c'è un ricircolo poi in un qualche modo ristagna. Ecco, in questo modo, se agiamo così, sarà difficile alternare momenti di riposo a quelli di ricarica delle nostre energie, perché quando abbiamo solo un obiettivo davanti, vediamo solo quello, siamo puntati col paraocchi lì, il rischio è appunto quello di incanalare solo lì la nostra attenzione, solo lì il nostro interesse, perché poi diventa un vero e proprio interesse, anche una sorta di sfida personale. Al tempo stesso entreremo in un circolo vizioso in cui chi siamo e il nostro valore sembreranno, o meglio, noi avremo questa percezione, che dipendano sempre solo da quel macro ambito. Non per forza è il lavoro, se tu mi stai ascoltando e non ti ritrovi può essere che sei dedito a una sola cosa, che magari la famiglia, l'essere madre, l'essere moglie, il lavoro, la coppia, ma anche noi stessi, magari anche solo la nostra crescita personale è ad oggi il macro focus di uno di voi. Ecco, il rischio però è quello di sentirci molto vulnerabili e quindi di cercare di colmare quel senso di mancanza impegnandoci ancora di più, impegnando ancora un maggior numero di ore, una maggiore intensità in quel qualcosa. E quindi il senso di non fare mai abbastanza ci farà sentire sopraffatti, perché diventeranno dei compagni fedeli. Io cerco di arrivare lì, solo quello è ciò che vedo. A un certo punto mi sentirò un po' perso se mi concedo poi un pomeriggio di relax o un'ora con l'amica in pausa pranzo che poi diventa un'ora e mezza. Ecco, questo è il primo punto. Il secondo punto è: prenditi cura del tuo corpo. Se il corpo non si muove, l'energia ristagna, e se l'energia non circola ci sentiamo costantemente affaticati o in rincorsa, ci sembra di non avere tempo, di non avere spazio, di non avere benessere sufficiente per riuscire a fare qualcosa in più o riuscire a fare meglio ciò che facciamo già. Allo stesso tempo io credo che solo muovendo il corpo, il che non significa per forza allenarsi, come dicevo prima, possiamo investire a lungo termine sulla nostra salute psicofisica. E a questo proposito lascia che io ti faccia un grande spoiler, di cui ne ho parlato nella mia newsletter. Ho realizzato nei mesi passati, in cui ero in maternità ma in realtà lavoricchiavo quando riuscivo, una nuova guida. Ecco, questa guida si intitola Come imparare a muoverti in modo consapevole, e all'interno di questo file costruiamo insieme una tua routine ideale, scoprendo come portarti a raggiungere i tuoi obiettivi fisici ma anche mentali con l'allenamento consapevole, ovvero con il mio metodo, partendo dalla teoria dell'allenamento, dalle linee guida dell'OMS, ma anche dai quattro pilastri della mia metodologia, ovvero flessibilità, ciclicità femminile, piacere e sostenibilità. Questa guida uscirà con un prezzo lancio agli iscritti della mia newsletter consapevole lunedì, quindi se non sei ancora iscritta alla newsletter, clicca il link che ti lascio nella descrizione dell'episodio e iscriviti subito. Perché anche qui, se il movimento corporeo aiuta il benessere psicofisico, aiuta il nostro essere sostenibili, non è detto che lo stesso format, le stesse sessioni possano davvero aiutare ogni persona indistintamente, proprio perché l'equilibrio dipende dai nostri gusti, dal nostro background sportivo, dalle nostre gabbie e limiti, quando si parla di movimento, delle nostre fatiche, ma anche del tempo che abbiamo davvero nella nostra quotidianità. Quindi se vorrai fare questo viaggio insieme, perché sei alla ricerca oggi di una routine da costruire che sia sostenibile e flessibile, sarò felice di guidarti con questa guida. Il terzo punto è: se ti accetti solo nell'immagine di te che fai, fai e fai, allora ritagliati o prova a ritagliarti del tempo per non fare. Quando siamo nella vita di tutti i giorni, calati, immersi proprio nella quotidianità, in quelle giornate in cui tutto è davvero pieno, tendiamo ad accettare solo l'immagine di noi stessi in azione, perché se ci fermiamo un attimo è come se ci assalisse l'ansia di non star facendo quella to-do list infinita e noi ci fermiamo. Ecco, il tempo vuoto, lo stare senza fare, viene considerato come qualcosa di pericoloso, come qualcosa che ci allontana dalla nostra ambizione. In realtà penso che il pericolo stia invece nel riempire ogni singolo attimo sempre e comunque, perché risulta ovvio che non ci sarà mai uno spazio per decantare il vissuto, uno spazio per accogliere le emozioni e lasciarle fluire. La noia è qualcosa di potente, e seppur sia vero che in tante vite manchi lo spazio per farlo, sono certa che ognuno di noi la sera prima di dormire o la mattina appena svegli si possa concedere l'ascolto di sé e il silenzio, invece di scrollare, che ne so, la home di Instagram o controllare subito le mail. Una vita in cui non c'è mai spazio per stare senza fare, senza produrre risultato, avrà poco margine di creatività, ma anche poca possibilità di sentire se ciò che stiamo vivendo è in linea con chi siamo ora, con i nostri valori e con i nostri desideri più autentici e profondi. E in un qualche modo ci sentiremo sempre alla rincorsa, come se nel momento in cui ci fermiamo crolla tutto e crolliamo noi. Il quarto punto è: allenati alla presenza mentale in quello che fai, anche nel lavoro. Non è un segreto che il pilota automatico sia spesso in modalità on senza che ce ne rendiamo conto o ce ne accorgiamo. Spesso ciò che facciamo in una giornata è inserito in una specie di programma mentale e non ci prendiamo mai tempo davvero per chiederci: questo serve oggi? Ho bisogno di questo davvero? Oppure come sto? Ecco, iniziare a disinnescare il pilota automatico richiede l'allenamento al qui e ora. Come ti dicevo, anche questa è è un allenamento come l'auto-osservazione. Iniziare a ritagliare dei piccoli spazi in cui essere presente a te stesso, a te stessa, e accorgerti di quanto vorticosamente i pensieri ti travolgono e dipingono scenari futuri o rivangano il passato, contaminando la fiducia in te stesso, l'energia vitale e appunto il ritmo a cui vivi, è qualcosa che può fare una grandissima differenza. Quinto punto, non lasciarti trasportare dai pensieri, ma impegna le mani. E so che sono strano, ma ora mi spiego meglio, perché è un punto che a me aiuta tantissimo. Esiste un modo di praticare la mindfulness, la presenza mentale, che è potentissimo e non si deve fare seduti sul tappetino con gli occhi chiusi. Ti spiego, quando noi impieghiamo le mani in qualcosa di pratico, che sia fare a maglia, cucinare, lavare, tagliare la verdura, disegnare, possiamo fare un'esperienza di mindfulness nel momento in cui siamo lì davvero presenti con le mani che fanno quel qualcosa e la mente non divaga. Quando siamo presenti nel corpo, soprattutto con un'attenzione presente e non giudicante, accade che i pensieri in una qualche modo si placano oppure trovano un meno terreno fertile nella nostra mente per innescare quel loop di chiacchiericcio che ci distoglie e ci distrae, e questo aiuta a non entrare in quel vortice velocissimo di aspettative, senso di colpa, percezione di non essere mai abbastanza, di non fare abbastanza. Questo è uno dei suggerimenti che a me ha aiutato davvero tantissimo a prendermi del tempo da, appunto, non senza fare qualcosa, ma facendo qualcosa che non produce un risultato valutabile dall'esterno, come, che ne so, tagliare le verdure oppure mettermi a provare a fare maglia. L'ho fatto solo quando ero in gravidanza con pessimi risultati, ma ci ho provato e mi ha aiutato tantissimo. Oppure disegnare, ecco, disegnare è qualcosa di veramente fortemente terapeutico. Un altro punto che credo sia fondamentale da portarti oggi è non preoccuparti del ritmo di vita a cui viaggiano gli altri, ma impegnati e impegna la tua attenzione a costruire il tuo. Penso che questo rappresenti un nodo cruciale per molte persone. Mi è capitato di lavorare da vicino nei percorsi one to one che propongo con donne che facevano lavori full time in cui le ore da contratto erano solo una parte delle ore che poi effettivamente trascorrevano in ufficio e si sentivano in colpa a cercare un lavoro diverso, più flessibile, oppure a mettere i propri paletti, i propri limiti, a dire i propri no. Questo perché? Perché le altre colleghe non si lamentavano e allora andava bene così. Oppure di donne che si sentivano obbligate alla maternità intensiva, a non mandare i figli al nido pur potendo, perché dai, posso permettermi di stare a casa o in aspettativa come fa la mia amica, perché dovrei fare diversamente. E varie situazioni analoghe in cui il paragone con gli altri dettava sia la possibilità di rallentare o meno, ma soprattutto la spinta a cercare di dimostrare sempre di più il proprio valore. Ecco, dobbiamo chiederci cosa conta per noi, perché ciò che conta per te non lo sa la tua amica e non è ciò che conta per la tua amica, per la tua collega o per tua mamma o per tua nonna, ma soprattutto lo snodo a cui siamo arrivati nel nostro percorso di evoluzione mente-corpo è personale. Non è detto che una persona che magari stimiamo anche abbia fatto il nostro stesso viaggio di consapevolezza. Ecco, a volte noi raggiungiamo consapevolezze che richiedono in un qualche modo di andare contro e tradire l'idea che qualcun altro ha di noi. Ovvero, quella persona mi ha sempre vista così e io adesso mi dimostro come se fossi un'altra persona, in realtà sto semplicemente evolvendo e sto cambiando. Quindi a un certo punto, quando raggiungiamo certe consapevolezze, può darsi che ci sia una brusca frenata, una sterzata, un cambio di direzione, e va bene così, non siamo sbagliati noi, non è sbagliata la nostra amica o la nostra collega, siamo solo persone differenti. E infine l'ultimo punto, ma molto importante soprattutto visto che è settembre e l'idea di dover avere tutto sotto controllo potrebbe sfuggirci di mano, è quella di pianificare e giocare d'anticipo. Non c'è, secondo me, peggior sensazione di ritrovarsi con l'agenda che esplode e lunghe settimane piene senza vedere un solo spazio da ritagliarsi o da dedicare alla coppia o a un'amicizia o a noi stessi. Solo noi possiamo sapere cosa è urgente, cosa è indispensabile, cosa rimandabile e cosa del tutto superfluo. Se prendiamo alla mano la nostra agenda, è importante osservarla con un occhio critico e diventare consapevoli di quanto tempo c'è per noi e quanto le giornate siano talmente piene da farci già iniziare il giorno col mal di testa, senza che ancora siamo scesi dal letto. Il giusto compromesso non è avere un'agenda scarica, rifiutare i clienti, rifiutare nuovi lavori oppure avere lunghe pause quotidiane, ma deve esserci un giusto compromesso tra le giornate full e magari senza pausa, che però si contrappongono a giornate più leggere, in cui concedersi una pausa, respirare pieni polmoni tra una call e l'altra, tra un meeting e il successivo, e magari andare a farci un pranzo da soli oppure andare a fare quel massaggio che pianifichiamo e rimandiamo tantissimo tempo, quella lezione di yoga oppure quell'allenamento, quella passeggiata, vedi tu cosa. E questi sono i sei punti che ho deciso di portare con me oggi a te. Vorrei concludere questo episodio con una piccola riflessione e un invito. Parto dall'invito. Se ad oggi riesci a modulare il ritmo della tua vita e a portarlo ad un ritmo più sostenibile, ti invito però ogni 3, ogni 6 mesi a fare un check-up, a osservare la tua vita, ad auto-osservarti e a chiederti se quel ritmo che avevi trovato a settembre 2023 funziona anche ora che è, non so, febbraio 2024, e se invece non è più sostenibile, magari può darsi che il pilota automatico sia entrato di nuovo in azione senza che te ne rendevi conto, perché tutto cambia velocemente intorno a noi e il rischio di essere travolti è sempre dietro l'angolo, non solo al rientro dalle vacanze, ma in qualunque momento della vita. E i nostri intenti, i nostri desideri mutano costantemente e spesso delle gabbie che avevamo sciolto si ripresentano in un'altra forma, sempre mettendoci un po' alla prova e testando la nostra capacità di essere presenti qui e ora. L'ultima riflessione che vorrei portarti riguarda invece la difficoltà di uscire da ciò che gli altri e noi stessi ci aspettiamo dalle nostre azioni. Scegliere una vita in cui soddisfazione esteriore e percezione di un benessere interiore vadano di pari passo sicuramente verrà giudicata e vista da fuori come una scelta poco propizia all'ambizione o al successo personale. Quello che ho visto, appreso e imparato su di me anche è che l'unico modo per avere davvero successo, e ciò che è importante è quello che per te è il successo, è poterlo costruire passo dopo passo, senza impennate glorie momentanee che poi cedano il posto al vuoto e al senso di smarrimento. E uscire dal gruppo, da chi la pensa così, a volte fa paura e ci fa sentire soli, ma fa parte del gioco di consapevolezza, risveglio e cambiamento. Che dire, grazie di essere arrivato o arrivata fino a qui. Prima di salutarti ti ricordo di iscriverti alla newsletter consapevole per scoprire in anteprima la guida per muoverti in modo consapevole con me, che uscirà a breve, e tutti gli eventi dal vivo dei prossimi mesi, perché riprenderanno tra pochissimo. E infine ti ricordo che il miglior modo per sostenere questo progetto gratuito è condividere questo episodio con qualcuno a te caro tramite WhatsApp oppure su Instagram con tutti i tuoi contatti, e perché no, come fanno molti di voi, ascoltarlo col partner, con un familiare, una sorella o un'amica. Qualunque condivisione, sentimento, domanda, sarò felice di leggerti e connettermi con te su Instagram o via mail. Ci sentiamo alla prossima puntata, ti mando un abbraccio pieno di luce e grazie di essere tornata o tornato ad ascoltare questo podcast. Ciao!